Il seguente sermone è di Marco De Felice. Per più informazioni, visita www.aiutobiblico.org. Se tu sei in Cristo, e che termine stupendo, tu sei un figlio di Dio e allora hai ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Hai le promesse di Dio. Per esempio, hai la promessa che Dio non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Hai la promessa che nulla ti separerà dall'amore di Dio per te in Cristo Gesù. Però, tutto questo non vuol dire che non avrai da soffrire. Anzi, le sofferenze fanno parte del nostro cammino in questa terra. Mentre siamo in questa terra è necessario che soffriamo, che subiamo del male e anche gli oltraggi. Quindi è estremamente importante capire come rispondere alle sofferenze. Nell'ultimo sermone, in primo Pietro, abbiamo considerato l'insegnamento, capitolo 3, che ci comanda di non rendere male per male, oltraggio per oltraggio, ma piuttosto di benedire, di cercare la pace con tutti. Allora, continuando in capitolo 3 di primo Pietro, vogliamo capire altre verità che riguardano come dobbiamo vivere in questo mondo quando ci arrivano dei mali, come dobbiamo affrontare i mali e le sofferenze che ci arrivano. Allora, voglio studiare, vedere, considerare il capitolo 3, versetto 13 a 17, ma voglio leggere dal versetto 8 per darci un po' di contesto del brano di oggi. Infine, siate tutti di una sola mente, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e benevoli, non rendendo male per male o oltraggio per oltraggio, ma al contrario, benedite, sapendo che a questo siete stati chiamati, affinché ereditiate la benedizione. Infatti, chi vuole amare la vita e vedere dei buoni giorni, trattenga la sua bocca dal male e le sue labbra dal parlare con inganno. Si ritragga dal male e faccia il bene. Cerchi la pace e la persegua. Perché gli occhi del Signore sono suoi giusti e i suoi orecchi sono attenti alla loro preghiera. Ma la faccia del Signore è contro quelli che fanno il male. E chi vi farà del male? Se voi seguite il bene. Mi fermo lì, poi leggeremo gli altri. Chi vi farà del male se voi seguite il bene? Questo è un principio importante da ricordare. Solitamente chi vive facendo il bene, impegnandosi nel bene, riceverà molto meno male di uno che vive facendo il male. È facile capire questo. Ci sono tanti esempi di come fare il male porta a ricevere il male. Se uno dice menzogne e è disonesto, inganna le persone, cosa riceverà dalle persone con cui è disonesto una volta che scoprono che lo hanno frodato? Cosa che lui ha frodato loro? Cosa riceverà da loro, bene o male? Avranno fiducia di lui? Lo vedranno bene? Se uno arriva facilmente a dare le botte, sarà molto possibile, molto probabile, che riceverà le botte. A proposito, Gesù dichiara in Matteo 26, tutti quelli che mettono mano alla spada periranno di spada. È un principio. Quindi, e andiamo avanti in tanti altri campi, più male una persona fa, più probabile che riceverà del male. Seminare il male porta a raccogliere il male. Al contrario, più bene che una persona fa, più probabile sarà che gli altri lo apprezzeranno anziché fargli del male. Infatti il versetto dichiara: chi vi farà del male se voi seguite il bene? Se fate il bene a tutti, anche ai vostri nemici, sarà difficile che qualcuno vi farà del male a voi. Questo è un principio. E Dio ci comanda di fare del bene a tutti, anche coloro che ci fanno del male. Come abbiamo già visto in Primo Pietro, un credente è chiamato ad essere un ottimo cittadino, un dipendente fedele, un buon vicino, un buon coniuge. Gesù dice in Matteo 5,14, noi che siamo salvati, siamo la luce del mondo. Dio ci chiama ad essere luce. Le persone dovrebbero dire, ma è una buona persona. Quando parlano di noi a casa, dovrebbero dire, posso fidarmi di quella persona, è una buona persona. È proprio una buona persona, dovrebbero vederci così. E se noi viviamo così, il versetto dice, chi vi farà del male se voi seguite il bene? E solitamente nessuno, solitamente. Però anche se facciamo solo il bene, è possibile che chiunque, comunque avremo da soffrire. Ci sono le volte in cui uno deve soffrire per la giustizia, pur non avendo fatto alcun male. Leggo di nuovo 13 e vado avanti alla prima parte di 15. E chi vi farà del male se voi seguite il bene? Ma anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Ora non abbiate di loro alcun timore e non vi turbate, anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Allora, vediamo ancora 14. Anche se dovessi soffrire per la giustizia, beati voi. Allora, anche se viviamo facendo il bene, è possibile che ci sarà da soffrire. Proprio perché stiamo facendo il bene, proprio perché stiamo camminando in ubbidienza a Dio, nella giustizia. Chi veramente appartiene a Gesù Cristo e cammina perciò nella luce, sarà in qualche modo, in qualche momento, chi di più, chi di meno, chi raramente, chi spesso, sarà odiato dal mondo, proprio perché appartiene a Cristo. Questo è quello che Gesù dichiara in Giovanni 15, quando dice, se il mondo vi odia, sappiate che ha odiato me per primo. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo, ma poiché non siete del mondo, ma io vi ho scelto dal mondo, perciò il mondo vi odia. Lui spiega, mettetevi nella testa che sarete odiati proprio perché appartenete a me. Coloro che non hanno Cristo odiano la luce, e così è facile che odiano coloro che camminano nella luce, che sono luce, la luce del mondo. Gesù Cristo doveva soffrire per la sua giustizia, come anche tanti degli apostoli, e durante la storia, e tuttora oggi, tanti credenti nel mondo soffrono grandemente per la giustizia. Uno può soffrire fisicamente, un altro può soffrire economicamente, uno può essere calunniato, uno può essere subire sofferenze di forme diverse, però la Bibbia ci rende chiaro che la sofferenza per la giustizia, perché camminiamo in giustizia, è da aspettare. La sofferenza può essere difficoltà nel matrimonio, quando il coniuge non è credente, ho visto questo crescendo. Può essere preso in giro a scuola per uno studente che viene disprezzato dai compagni che la vedono come fanatico. E grazie a Dio, in un certo senso, è fanatico. Ormai, visto che la stragrande maggioranza sono sulla via della perdizione, andare verso la luce, verso la vita eterna, è fanatico. E non viene apprezzato. Può essere un capo di lavoro che ce l'ha con te perché odia la tua luce e cerca di renderti la vita più difficile. O colleghi che mentiscono proprio perché sei credente. C'è da soffrire per la giustizia. Quando soffriamo per la giustizia, anziché essere turbati, dovremo gioire, perché quella sofferenza ci porta grandi benedizioni. Il brano dichiara, se doveste soffrire per la sofferenza, beate voi. Ci sono tanti brani che parlano della benedizione di poter soffrire per la giustizia. Vi leggo alcuni. In Primo Pietro 2, abbiamo già letto qualche sermone fa, capitolo 2, versetto 19-20, perché è cosa lodevole se uno, per motivo di coscienza davanti a Dio, sopporta afflizioni soffrendo ingiustamente. Che gloria sarebbe infatti se sopportate pazientemente le battiture quando siete colpevoli? Ma se sopportate pazientemente delle battiture quando agite bene, questo è cosa gradita a Dio. Matteo 5, Gesù dichiara: beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Matteo 16, Gesù dichiara: chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi avrà perduta la propria vita per amore mio la ritroverà. Chi avrà perduto la vita perché camminando per la giustizia subirà grandemente, ritroverà la vita. Secondo Corinzi 12:10, Paolo, che aveva sofferto moltissimo per la giustizia, dichiara: perciò io mi diletto nelle debolezze, nelle ingiurie, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle avversità, per amore di Cristo, perché quando io sono debole, allora sono forte. Filippesi 1:29 ci ricorda che la sofferenza per Cristo è da aspettare, perché a voi è stata data la grazia, per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. La stessa grazia che ci permette di credere per la salvezza ci prepara a soffrire per Cristo. In Isaia 41, dal 11 al 14, Dio parla ricordando i credenti che soffrivano per la giustizia, che ci sarebbe il giorno di giudizio. Ecco, tutti quelli che si sono infuriati contro di te saranno svergognati e confusi. Quelli che combattono contro di te saranno ridotti a nulla e pereranno. Tu li cercherai, ma non troverai più quelli che contendevano con te. Quelli che ti facevano guerra saranno come nulla, come cosa che non esiste più. Poiché io, l'Eterno, il tuo Dio, ti prendo per la mano destra e ti dico: non temere, io ti aiuto. Non temere, o vermi di Giacobbe, o uomo di Israele, io ti aiuto, dice l'Eterno, il tuo Redentore. Il tuo Redentore è il Santo di Israele. Questi brani e tantissimi altri ci ricordano che la sofferenza fa parte di chi cammina giustamente, ovvero chi cammina per fede in Cristo. Quindi, anziché essere spaventati o agitati quando soffriamo per la giustizia, dovremmo rallegrarci. Quando uno torna al lavoro dicendo alla moglie: oggi mi è successo così, un'ingiustizia, una sofferenza, proprio perché sono credente, dovrebbero insieme, che bello quando i bambini vedono i genitori: oh Dio, grazie per questo privilegio di aver subito una sofferenza ingiusta per nome tuo. I vostri figli sentono questo quando succedono le cose brutte a causa del fatto che camminate. E è successo l'altro giorno in ospedale, quando l'infermiera ha chiamato per stabilire l'appuntamento, ha detto: dovete venire martedì prossimo per questi controlli prima dell'intervento. Il dottore aveva detto che potevamo fare tutto la mattina dell'intervento, perché avevamo spiegato la conferenza dove andiamo. Ha detto: signorina, mi dispiace, ma quel giorno abbiamo una conferenza, siamo fuori città. Allora venite giovedì, due giorni dopo. Mi dispiace signora, saremo ancora fuori città. Allora venite lunedì, il giorno prima dell'intervento. Mi dispiace signora, ma mia moglie ha un appuntamento in un ospedale dall'altra parte della provincia 300. Allora venite domani. Benissimo. Ora mi raccomando, di digiuno. Va benissimo. Chiudiamo, perché era un po' scombussolata questa infermiera. Arriviamo lì. Allora, avete la lettera al medico? E l'elettro... No signore, non ha detto niente. Certo ho detto. Allora, guarda, sono sicuro che non abbia detto, perché poverina non aspettava uno che nessun giorno andava bene. Ed era un po' scombussolata per quello. Ho detto: guardi signora, lei non mi ha detto di po-. Certo, io dico a tutti. Hai sbagliato. Allora, ho capito che lì non c'era più da dire. E quindi ho detto: va bene signora, mi dica bene cosa devo portare la prossima volta e lo porterò. Allora, E poi dopo Dio ha aperto questa larga porta a evangelizzare nella sala lì davanti. Ho fatto il giusto, non avevo, ho detto la verità e lei si è agitata, no, non è vero quello che dici tu. Allora avevo io la scelta, avevo la scelta di dire, no, è lei che sbaglia. Potevo difendermi e qualche volta sono caduto nel difendermi. È una tentazione forte di difenderci. Questa volta, per la grazia di Dio, non ce l'ho fatto. Purtroppo ci sono le volte che l'ho fatto. No, è lei che capisce male, è lei che ricorda male. Ho detto, bene signora, mi dica quello che devo portare quando vengo la prossima volta, quando veniamo. Come rispondiamo alle sofferenze ingiuste? Rispondiamo, quello non era una sofferenza per la fede in sé, ma delle volte soffriamo per la fede, proprio perché facciamo la cosa giusta, proprio perché al lavoro non siamo disposti a compromettere, proprio perché diciamo ai parenti, no mi dispiace ma io vado al culto. Ma come? Noi veniamo da tutta questa distanza e non volete vederci? Hai il coraggio di fare la cosa giusta e soffrire gli oltraggi dai parenti? Hai il coraggio di camminare in santità e non rispondere male, ma fare la cosa giusta? C'è da soffrire quando camminiamo in giustizia. Ma non dobbiamo essere spaventati o turbati, anzi, il versetto va avanti dicendo non solo siete beati, ma non dovete essere turbati, andiamo avanti. Dio sa che abbiamo la tendenza di avere timore. Allora leggiamo versetto 14 ancora e anche la prima parte di 15. Anche se doveste soffrire per la giustizia, beati voi. Ora non abbiate di loro, quello che vi fanno soffrire, alcun timore e non vi turbate. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori. Non dobbiamo avere timore di coloro che ci fanno del male, che ci oltraggiano, che ci fanno soffrire anche psicologicamente. Non dobbiamo essere turbati. Così dice Gesù in Giovanni 14:1, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Poi versetto 27 di Giovanni 14, Gesù continua, io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Anche quando soffriamo, anche quando gli altri ci fanno del male, non dobbiamo avere alcun timore di loro e non dobbiamo avere un cuore turbato, perché possiamo confidare in Dio. Avendo fede in Cristo, possiamo conoscere la sua pace, la pace che sorpassa l'intelligenza. Non dobbiamo avere timore o essere turbati perché gli uomini non possono farci alcun male che dura in eterno. Gli uomini non possono farci alcun male che durerà nell'eternità. E perché Dio ha una cura totale e perfetta di noi. Voglio leggervi le parole di Gesù a proposito in Matteo 10, dal 28. Non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Gehenna. Non si vendono forse due passeri per un soldo, cioè valgono proprio poco, eppure neanche uno di loro cade a terra senza volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri, voi avete un valore molto più di molti passeri. Non dobbiamo temere gli uomini, perché Dio ha cura di noi. Il peggio che gli uomini possono fare è uccidere il corpo, e quello solo se è il momento che Dio ha già stabilito prima della nostra nascita. Gli uomini non possono farci alcun male se non secondo il piano perfetto del Signore. Se è permesso, allora Dio lascia loro di farci il male che Lui ha stabilito. Perfino possono uccidere il corpo, che poi non è niente, ma non possono uccidere l'anima. Ecco perché non dobbiamo temere gli uomini. Dio è con noi. Egli ci cura nei minimi dettagli, perfino controlla quanti capelli abbiamo nella testa. Perciò non dobbiamo avere paura, né dobbiamo essere turbati, qualsiasi sia la sofferenza che ci arriva. Quello che ci dicono possono scatenare contro di noi. Ma che razzo di persone sono di non rispettarci? Voi volete andare al vostro culto quando veniamo da lontano? Lasciano che tutta la famiglia si aderisce contro di noi. Voi volete allevare i vostri figli così? Voi volete essere dei fanatici? Lascia che dicono quello che vogliono. Rispondiamo con rispetto, con onore e facciamo la cosa giusta. Ma non solo. La chiave per non avere timore, la chiave per non essere turbati è di santificare il Signore nei nostri cuori. Anzi, se non santifichiamo Dio avremo timore, saremo turbati. Cos'è il senso di santificare il Signore nei vostri cuori? Allora, quando leggiamo, comprendiamo sempre il contesto. Qual è il contesto? Cosa sta succedendo in questo caso? Quando bisogna santificare il Signore nei vostri cuori, cosa sta succedendo? Non dice di santificarlo ad alta voce. Quello si fa al culto. Il contesto di questo brano non è il culto. Qual è il contesto? Quando stiamo soffrendo ingiustamente. In quel momento che ci assillano, la cosa da fare è di santificare Dio nel nostro cuore. E come si fa quello? Riconoscere la sua sovranità, la sua cura, la sua potenza, la sua saggezza di aver permesso questa prova. Cioè, quando soffriamo, soprattutto per la giustizia e il contesto, anziché focalizzare sulle sofferenze, dovremo riconoscere Dio come il sovrano e onnipotente Signore nostro. Dovremo riconoscerlo come il nostro rifugio. Dovremo abbondare nel ringraziamento per il fatto che abbiamo il Signore come forza e rifugio anche in questa prova attuale, anche nella sofferenza che stiamo subendo. Dobbiamo lodarlo perché Egli è sovranamente in controllo di questa prova. Facendo questo, santifichiamo il Signore nel nostro cuore. Facendo questo, Dio viene glorificato e noi avremo la pace. Quindi santificate il Signore nei vostri cuori, sempre, ma soprattutto quando soffriamo per la giustizia, perché chiaramente se mi stanno dicendo su, perché vedono che la mia decisione di come vivere, secondo loro è assurdo, non è il momento di dire a loro, ma tu sai che Dio è grande, tu sai che Dio controllo, non è il momento, non è quello il modo di evangelizzare. Qui bisogna santificare Dio nel mio cuore, nel tuo cuore. Mentre loro mi dicono su, io santifico Dio nel mio cuore, Signore, Gesù Cristo è stato oltraggiato e non ha minacciato, non ha oltraggiato indietro. E tu sei in controllo di questo come tu eri in controllo di quello. Quello faceva parte del tuo piano per lui e questo fa parte del tuo piano per me. Aiutami a rispondere come Cristo. Santificate Dio nel vostro cuore. A questo punto il brano dà un altro comandamento che riguarda come dobbiamo vivere in ogni momento e soprattutto quando soffriamo per la giustizia. Rileggo ancora versetto 15. Anziché avere timore e essere turbati, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazioni della speranza che è in voi con mansuetudine e timore. Dobbiamo essere sempre pronti a rispondere a nostra difesa a chiunque ci domanda spiegazione della speranza che è in noi. Questo comandamento vale in ogni situazione, ma il suo contesto specifico è quando soffriamo per la giustizia e anziché agitarci ed essere turbati, santifichiamo Dio nel nostro cuore. Quando un credente soffre per la giustizia e gli altri vedono che non ha fatto alcun male, perché soffre per la giustizia, non per aver fatto il male, e anziché avere timore, ha pace e gioia, perché sta santificando Dio nel suo cuore, sapendo che Dio è sovranamente in controllo, sapendo che tutto sta cooperando al suo bene eterno, la sua speranza diventerà molto visibile alle persone intorno. Coloro senza Dio non capiranno quella speranza. E perciò sarà normale che vorranno capire, o in quel momento o in un altro momento, ma come mai che tu eri così tranquillo quel giorno? Onestamente ti abbiamo scatenato con tanta cattiveria e tu hai risposto con tanta gentilezza. È ovvio che tu stavi eri tranquilla. Come mai? Cos'hai che ti permette di essere... Ho visto quando è successo quello. Il capo ti dice su in modo ingiusto. E tu, santificando Dio nel tuo cuore, hai grande pace. Hai perfino gioia. E i colleghi, avendo sentito il capo, vengono a te dopo e dice: senti, come riesci ad essere così tranquillo? Cosa hai tu? Ma cos'è che ti permette di essere così? La mia speranza. Ma cos'è questa speranza? Onestamente, se nessuno ti chiede la speranza che hai, forse non stai santificando il Signore abbastanza in mezzo alle difficoltà. Comunque in questo versetto Dio ci comanda di essere sempre pronti a rispondere a nostra difesa a chiunque ci domanda spiegazioni di questa speranza. Importante capire questo comandamento, è molto importante. La frase centrale è rispondere alla vostra difesa, che viene da una parola greca che abbiamo visto un'altra volta, apologia, che vuol dire dare una difesa verbale. Apologia è una difesa logica, un argomento logico e ragionevole e chiaro. Non una cosa piena di sentimenti, ma proprio una spiegazione del motivo per cui abbiamo una speranza certa. In altre parole, Dio comanda ad ogni credente di essere in grado a spiegare in modo chiaro il motivo per la speranza viva che ha in Cristo, o meglio dire, di essere in grado di spiegare le verità del Vangelo. Dio ci comanda di essere sempre pronti a spiegare il Vangelo. Essere pronti richiede due cose. Prima di tutto, per essere sempre pronto, dobbiamo essere preparati. Dobbiamo capire le verità bibliche. Una persona salvata da un mese non avrà lo stesso livello di conoscenza che avrà quando sarà salvata per un anno, e lui non avrà quanto avrà quando sarà salvato 10 anni, però anche dopo un mese può spiegare in modo chiaro, semplice, ma chiaro le verità del Vangelo. Quindi, per essere pronti dobbiamo prepararci, dobbiamo impegnarci a capire le verità del Vangelo per poter spiegarle in modo chiaro agli altri. Non è automatico, non viene senza un impegno, richiede impegno, tempo e fatica. Dobbiamo metterci a studiare, a memorizzare certi versetti, a comprendere bene le verità. Tutto questo è necessario per poter essere strumenti nelle mani di Dio. Ma c'è un'altra cosa che serve per essere sempre pronti. Certo, dobbiamo conoscere e capire il Vangelo ed essere in grado di spiegarlo in modo chiaro e logico. Ma per essere sempre pronti dobbiamo essere anche cuori pronti a parlare. Cuori puri che sono in grado di parlare. Dobbiamo vedere ogni persona che incontriamo come qualcuno che ha bisogno di sentire di Cristo. Dobbiamo avere un modo di parlare che lascia aperta la porta a poter parlare di Dio. Colossesi 4:6 dice: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con grazia in quella versione, condito con sale, per sapere come vi conviene rispondere a ciascuno. Se io sto lì lamentandomi, ma non capisce niente quel capo, che speranza avrò io di poter parlare di Cristo, del Vangelo al mio collega di lavoro? Se io stavo appena lamentandomi di questo capo che non capisce niente, che ci tratta in modo ingiusto, se io sto parlando della società, di questo, di quello, del traffico, come posso io parlare di Dio? La vostra conversazione dovrebbe sempre essere condita con sale, piena di grazia, con le verità di Dio, con mansuetudine, con gentilezza, con la potenza di Dio che opera in noi. Allora, essere così vuol dire quanto spazio c'è, se la conversazione è sempre piena di grazia, quanto spazio c'è per un parlare sciocco o stupido? Quanto spazio c'è per discorsi cattivi? Quanto spazio c'è per cattiverie e critiche? Ed essere negativi. se la conversazione, il parlare è sempre con grazia, non c'è spazio. Teniamo bene in mente che quando spieghiamo le speranze che abbiamo, non stiamo spiegando la nostra storia. Non dobbiamo raccontare gli avvenimenti di quando siamo stati salvati, perché non sono i nostri avvenimenti che aiutano loro ad avere fede. Quello che aiuta loro ad avere fede, se Dio sceglie, è le verità che abbiamo capito dentro la nostra situazione. Raccontare per filo per segno la mia situazione che mi è successo quando Dio mi ha rivelato le verità, non aiuta loro a credere. Quello che aiuta loro a credere è quando sentono le verità che avevo capito io nella mia situazione, che sarà diversa dalla loro situazione. Quello è uguale per tutti, le verità. Per diventare un credente, per passare dalla morte alla vita, per ricevere il perdono in Cristo Gesù, una persona deve capire che Dio è il suo sovrano creatore, è il suo giudice, e quindi ci sarà un giudizio e dovrà rendere conto a Dio per come ha vissuto. Deve capire che ha vissuto male, che è peccatore, che è impossibile per lui di liberarsi dal proprio peccato. Non c'è modo per lui di scappare la condanna, perché il salario del suo peccato è la morte, la separazione eterna da Dio. Avendo capito che la sua situazione è terribile e senza speranza per quanto riguarda il suo impegno, deve riconoscere in Gesù Cristo Dio diventato uomo. Devi capire che Cristo ha dato la propria vita per pagare la condanna del peccato. Devi credere sia nella morte di Gesù come sacrificio, sia nella sua risurrezione. Ogni credente deve essere in grado di spiegare queste cose. Sarebbe anche importante di essere in grado, per ogni verità, di poter mostrare dei versetti che confermano quella verità. E a memoria, sarebbe buono di dire, voglio avere a memoria dei versetti pronti che posso far vedere, non solo dico io, ma faccio vedere dalla parola. Dopo il comandamento di essere sempre pronti a dare questa spiegazione della nostra speranza, ci comandi di farlo con mansuetudine e timore. La mansuetudine riguarda il nostro rapporto con gli altri, il timore riguarda il nostro rapporto con Dio. Con gli altri dobbiamo essere mansueti, gentili, umili, rispettosi nel nostro modo di parlare. Rispettoso non vuol dire, senti, io ti spiego la mia verità e tu mi spieghi la tua verità. Non è quello rispettoso, perché non hanno loro la verità. E la verità non è mia verità, è la verità. Mi sono aggrappato a questa verità, a Dio, ma la verità non appartiene a me. Quindi non è che io ti do quello che è la mia verità e tu mi dai quello che è la tua verità, come ci fossero più verità, pur essendo contraddittorio fra di loro. Noi stiamo annunciando, proclamando la verità, che non appartiene a noi. Allora, il rispettoso non vuol dire che c'è tempo pari. Noi annunciamo a chi è pronto ad ascoltare con rispetto, ma sapendo che hanno bisogno di sentire la verità, che va oltre tutti noi. Ci saranno le volte che gli altri saranno cattivi con noi, che ci accuseranno falsamente, ma dobbiamo essere la luce di Cristo davanti a loro e non rispondere all'oltraggio con oltraggio, piuttosto benedire. Inoltre dobbiamo sempre avere timore di Dio, non timore degli uomini. Dobbiamo avere premure di non offendere Dio, dobbiamo sempre essere attenti a non dire nulla che potrebbe mancare di onorare Dio. Quindi dobbiamo vivere in modo che le persone vedano il chiaro frutto della speranza viva che abbiamo. Dobbiamo, quando soffriamo soprattutto, perché se io, è un momento facile nella vita, è difficile per loro di vedere la mia speranza in Cristo, perché vedono tante benedizioni terrene. È molto più facile per loro di vedere la mia speranza in Cristo quando ho tanta sofferenza, tutto va male e io ho gioia, e io ho pace. Perché loro, allora, quello non capiscono. Prego che possiamo avere quella gioia, quella pace in Cristo, che possiamo non essere turbati, ma santificare Dio nei nostri cuori, in modo che tante persone vedranno qualcosa e vorranno capire cos'è quello che abbiamo. E che possiamo essere noi pronti, preparati e pronti di cuore a spiegare a tutti. Il brano continua. E spiego un altro aspetto importante di come vivere, che è tutto legato. Leggo 15 e 16. Anzi, santificate il Signore Dio nei vostri cuori e siate sempre pronti a rispondere a vostra difesa a chiunque vi domandi spiegazione della speranza che è in voi, con mansuetudine e timore, avendo una buona coscienza, affinché quando vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Dobbiamo vivere in modo di avere sempre una buona coscienza. Allora, Dio ha dato ad ogni persona una coscienza, credenti e non credenti. La coscienza ci condanna quando facciamo quello che sappiamo di essere il male, però la coscienza non è infallibile. Prima di tutto, se la coscienza non conosce il metro di Dio, non saprà convincerci quando pecchiamo. Perciò la coscienza ha bisogno di essere addestrata dalla parola di Dio. Se tu non conosci la parola di Dio, la tua coscienza può essere tranquilla in mezzo ad un peccato. Quindi ha bisogno di essere addestrata dalla parola di Dio, che conoscerà qual è la parola di Dio, qual è il comandamento di Dio in ogni situazione. Inoltre, è molto possibile rendere la coscienza insensibile al peccato. Solitamente la coscienza è molto sensibile appena si inizia a peccare in un certo modo. Se non hai mai fatto un certo peccato, la prima volta che lo fai ti fa star male, la coscienza colpisce. Se tu continui in quel peccato e ignori la coscienza, dopo un certo punto la coscienza sarà addormentata. Avrà un calo così forte per quanto riguarda quel peccato che tu vai avanti tranquillissima, ma no, la mia coscienza non mi colpisce. Quindi non sto nel peccato, perché la coscienza può essere disensitizzata. È estremamente importante curare la propria coscienza. Allora, prima di tutto potete curare la coscienza impegnandovi a conoscere sempre di più la parola di Dio. E cos'è una vita di santità? Attenzione, conoscere i fatti storica della parola di Dio non fortifica la coscienza. Uno può essere un grande studioso di tanti fatti e poter dire perfino tutti i re di Israele e di Giuda e dire in quale epoca viveva e chi procedeva e chi era l'altro re e chi erano profeti quando c'erano loro e può ricordare tanti dettagli. Sono cose buone, ma non fortifica, non rendere più sensibile la coscienza. La coscienza viene fortificata nel suo ruolo quando noi vediamo di più la santità di Dio e quanto odia il peccato e questo ci colpisce. Allora la coscienza viene curata, viene fortificata. In più, la coscienza può essere più uno strumento nelle mani di Dio nella nostra vita quando siamo attenti, appena ci parla, a fermarci e capire perché mi sta parlando, sto peccando, e di dare molto retta. E di riconoscere, confessare e abbandonare ogni peccato che ci fa notare la nostra coscienza. Quel tipo di coscienza viene curata e diventa uno strumento più forte nelle mani di Dio. Allora, il versetto 16 ci comanda di vivere in tal modo che possiamo avere una buona coscienza. Questo vale in ogni campo e specificamente per quanto riguarda non rendere il male per male, ma piuttosto benedire. Quando viviamo così, quando possiamo dire, Signore, per la Tua grazia, perché Tu sapevi quanto ero tentato, ma per la Tua grazia mi hai permesso di rispondere bene e non male. Per la Tua grazia mi hai fermato per tempo e non ho reagito nel mio cuore. Lasciamo stare il fuori, neanche nel mio cuore. Mi hai mostrato il mio peccato, Signore, e mi sono comportato in modo che onora Te. Grazie, Signore. Allora ho una buona coscienza. E questo porta un grande risultato. Perché il versetto dichiara affinché, avendo la buona coscienza, quando vi accusano di essere dei malfattori, vengano svergognati coloro che calunniano la vostra buona condotta in Cristo. Quando viviamo con una buona condotta in Cristo, che vuol dire che avremo una buona coscienza, coloro che parlano male di noi saranno svergognati. Diranno cose brutte di noi, false di noi, ma sarà palese che sono accuse false. Notiamo qua che quello che porta loro ad essere svergognati non è che ci difendiamo. Non è vero. Quello che tu dici è falso. Non è che combattiamo contro di loro e così loro vengono svergognati. No. loro vengono svergognati perché noi abbiamo la buona coscienza. Perché quello che dicono è tutto falso, non c'è base, perché è palese a loro e a tutti gli altri che il nostro comportamento è puro. Questo è quello che porta loro ad essere svergognati. Quando Gesù fu oltraggiato, non cercava di difendersi. Dio non ci chiama a difenderci in questi casi. Ci chiama ad avere un comportamento talmente buono che nessuna falsa accusa riesce a reggere nei nostri confronti. Ed è bellissimo vedere negli anni arrivare false accuse che non vengono difese, non si fa la guerra contro queste accuse, ed è stupendo, come dice Daniele 11:12, che dice che lui farà risplendere la vostra giustizia come la stella della mattina. Ed è bello quando uno è troppo impegnato a vivere per il Signore che non sta lì a lottare per difendersi. E questo è bello perché sarà Dio che difenderà e le accuse non si attaccheranno. Questo versetto non vuol dire che ogni persona che mai ci accusa falsamente si vergognerà in questa vita. Ci saranno coloro che si vergogneranno e ci saranno altri che hanno un cuore così indurito che non si vergogneranno adesso. La cosa importante per noi è di vivere in tal modo che non avranno nulla da dire contro di noi che sia vero. Viviamo ad avere una buona coscienza. Il versetto 17, l'ultimo versetto, ci ricorda una verità importante. Importantissimo, un principio che dovrebbe guidare la nostra vita su questa terra. Ve lo leggo. È meglio, infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. Se è la volontà di Dio, e abbiamo letto che è la volontà di Dio per noi di soffrire, è molto meglio se quella sofferenza arriva facendo il bene che facendo il male. Dio vuole, sceglie, è la sua volontà che soffriamo, perché Lui sta facendo un'opera grande in noi di presentarci davanti a sé, immacolati, irreprensibili. E per compiere quell'opera, per raffinare la nostra fede, è necessario che siamo afflitti di svariate prove. Primo Pietro 1:6 dice, perciò voi, avendo questa viva speranza, voi esultate. Anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti di svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce, e tuttavia è provata col fuoco, sia motivo, la vostra fede provata, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. È necessario che siate afflitti, che soffrite di svariate prove. Fanno parte dell'opera di Dio di santificarci per conformarci all'immagine di Cristo. Quindi dobbiamo soffrire. La domanda sta, soffriremo per aver fatto il male, per il nostro peccato, o soffriremo per aver fatto il bene? Questo versetto dichiara che è molto meglio soffrire facendo il bene che facendo il male. Se soffriamo per il male, non avremo alcuna ricompensa. Certamente Dio farà la sua opera in noi, ma noi perderemo molto di beneficio e non avremo alcuna ricompensa eterna. Invece, quando soffriamo facendo il bene, non solo avremo il frutto che il nostro bene produrrà, che durerà nell'eternità, avremo l'opera di Dio tramite la sofferenza, che sarà una buona opera, e avrà la ricompensa eterna. E quindi ci ricorda, soffrite, non per il male, ma per aver fatto il bene. Gesù dice, abbiamo letto prima, beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Quindi, che possiamo vivere in modo che la sofferenza, dobbiamo soffrire, che bello quando quella sofferenza è il risultato di aver fatto il bene. Viviamo così. Allora, siamo alla fine di questo brano, ricordiamo le verità principali che abbiamo visto in esso. Prima di tutto, è molto importante che ci comportiamo bene in ogni rapporto nella vita. Come abbiamo letto, nei sermoni precedenti, dobbiamo essere buoni cittadini, buoni dipendenti, buoni con i nostri vicini, buoni fra di noi. Rendiamo bene per il male. Se viviamo facendo il bene, allora non avremo certi mali. Anzi, chi vi farà del male se fate il bene? Però impegniamoci ad abbandonare ogni peccato e a fare il bene in ogni situazione. Così possiamo glorificare Dio, rispecchiare Cristo e subiremo molto meno male nella vita. Però ci saranno le volte che facendo il bene dovremo soffrire comunque, anzi proprio perché facciamo il bene. Ma questo porta ad essere beati in modo speciale. Quindi in questi casi, quando soffriamo per la giustizia, non dobbiamo avere timore, non dobbiamo essere turbati, piuttosto dobbiamo santificare Dio nel nostro cuore, proprio in mezzo alla sofferenza. Allora troveremo la nostra pace in Cristo, riconoscendo che Dio è il nostro rifugio, che Dio è in controllo, che Lui sta gestendo tutto per il nostro bene e per la sua gloria. Quindi, avendo quello nel cuore, non avremo paura, piuttosto avremo gioia e pace, ricordando la nostra speranza vive in cielo. Vivendo così, le persone vedranno qualcosa drasticamente diverso di quello che hanno loro. Che loro, in momenti di grande sofferenza, soprattutto se non hanno sbagliato, allora non capiscono come possono avere pace, loro non ce l'hanno. E loro chiederanno perfino, come mai siamo così? Cosa c'è di diverso? E ricordiamo che dobbiamo essere sempre pronti a dare una chiara spiegazione del motivo della speranza viva che abbiamo. Quindi dobbiamo impegnarci da ora a conoscere le verità, i brani che spiegano queste verità, in modo di spiegare chiaramente. Non raccontare quello che è successo a me quando io ho sentito il Vangelo, ma raccontare il Vangelo che ho sentito. Inoltre dobbiamo camminare e vivere in tal modo che parliamo sempre con grazia. Perché se io dico su a qualcuno o parlo contro qualcun altro, con mio collega, parlo contro il capo o contro un altro collega, come esempio, non posso io testimoniare di Dio a lui appena dopo. Anzi, posso dire, ma proprio non serve. Quindi, siamo sempre pronti nel cuore e nella mente a spiegare il Vangelo. La vostra conversazione è sempre condita con grazia. Parlate in modo che dimostra la presenza di Dio in voi. Siete in grado di spiegare chiaramente le verità del Vangelo, non una storia, quello che vuoi tu, ma proprio le verità. Non mancate in questo importante impegno. Se non ti senti preparato, chiedetemi e vi aiuterò. Vivete in modo che gli altri non hanno nulla di negativo che possono dire di voi, che sia vero. Quando peccate, confessate subito il vostro peccato per riprendere un cammino di santità subito. Date retta alla coscienza per non farla addormentare. Se dobbiamo soffrire, soffriamo come Cristo soffriva. Soffriamo per aver fatto il bene. Quando viviamo così avremo gioia e il nostro Signore sarà glorificato in noi. Così sia. Così sia, Padre, preghiamo. Signore, come tutto il resto, anche in questo abbiamo l'esempio perfetto in Gesù Cristo. Gesù Cristo non ha mai peccato, noi sì. Gesù Cristo non ha mai meritato alcun male, noi sì. Anzi, non dovremo mai pagare per il male che meritiamo veramente. Oh Signore, vogliamo noi seguire le orme di Cristo. Vogliamo camminare in santità. Vogliamo fare il bene a tutti. Vogliamo camminare in tal modo che nessuno può accusarci di male dicendo la verità contro di noi, che tutte le accuse possano essere false. Vogliamo avere un cuore puro, una coscienza tenera, Padre. Vogliamo essere pronti nel nostro modo di vivere, nel cuore, nella purezza e nella nostra preparazione intellettuale. Vogliamo essere pronti a dare una chiara spiegazione delle verità che servono per uno di passare dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Oh Signore, aiutaci a ricordare che questa vita passa velocemente. Aiutaci a non avere timore ed essere turbati quando ci dicono su per un comportamento giusto. Aiutaci piuttosto a santificarti nei nostri cuori, soprattutto in quei momenti. Ti prego che, nonostante quanto siamo deboli noi, che camminando per fede, che possiamo essere luce e che tante persone ci chiederanno della speranza che vedono in noi. Tutto questo, Padre, chiediamo in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Grazie, Padre. Amen.